Matteo. Dicevo, questi quattro versetti, 16, 17, 18, 19 e 20, sono di un'importanza capitale non solo per i racconti della risurrezione, ma per tutto il Vangelo, per tutto il Vangelo di Matteo. Sono, qualcuno dice, la chiave per comprendere l'intero libro. Pensate un po', da 16 a 20, gli ultimi. La chiave per comprendere l'intero libro. Sono un altro, il manifesto di Matteo, manifesto programmatico, dove si dice le idee essenziali del Vangelo, quelle su cui l'Evangelista ha battuto. È un quadro di grande solennità, un quadro narrativo, no? Che tipo di interesse c'ha questo racconto? Interesse di tipo cristologico, cioè ci vuole presentare e insegnare qualcosa su Gesù, e di interesse ecclesiologico, cioè cristologico, abbiamo detto Gesù, ecclesiologico, che direttamente riguarda noi. Le due cose insieme, come vanno sempre insieme. Non c'è ecclesiologia senza cristologia, si dice, non c'è chiesa senza Gesù Cristo, sarebbe. Allora, quali sono i temi che tratta Matteo in particolare nelle parole di Gesù? Che Gesù ha potestà universale, ha potere su tutto e su tutti. Due, che la missione che Gesù affida è universale, è per tutto e per tutti. Tre, tema fondamentale, la presenza di Gesù risorto in mezzo a noi. Subito, tenetevi presente, tre tematiche che affronta: la potestà universale di Cristo, la missione universale, la presenza di Gesù risorto in mezzo a noi, per la missione. Allora, ve le ricordate queste cose? Gli undici, vi ricordate gli undici, ne abbiamo parlato, non reintegra il numero, non gli interessa, perché ormai è cambiata storia, non è più la storia antica, è la storia in pienezza. Non si deve, i dodici, che cosa rappresentavano i dodici? Le dodici tribù di Israele. È finita quella storia. Non si parla più solo delle dodici tribù di Israele. Qua avete sentito che si parla di tutto e di tutti, quindi è cambiato. È cambiato, e voi mi dovreste subito dire, è cambiato. Perché ieri sera, quando abbiamo celebrato messa, la cananea, la ricordate? Gesù invece ha detto, io non sono venuto, io sono venuto per le pecore perdute di Israele. Vi ricordate? Poi la fede della cananea ha estorto, scusatemi la parola, il miracolo a Gesù, che non voleva. E invece come si conclude il Vangelo? Ve l'ho accennato ieri sera. Non è più questione delle pecore perdute di Israele, è questione di tutti. D'accordo? Quindi c'è il discorso di Gesù, va letto, potremmo dire a partire dalla fine, se no dici delle cose che non ci sono. Perché se uno legge l'episodio della cananea e non tiene presente questo, molte volte i preti non tengono presente questo, si commettono degli errori quando fai l'omelia, no? Commetti degli errori, ti metti a dire cose che non stanno né in genere né in terra. Tu devi tenere presente tutto il Vangelo, Se il Vangelo si conclude così, quell'episodio va inserito dentro. Mi sono spiegato? Sono contro la lettura puntuale ed estemporanea della Sacra Scrittura da parte soprattutto di chi non è pronto, cioè non ha la preparazione adatta per far capire la parola così come risuona. Io prendo il fatto della cananea di ieri, che significa? Mi posso mettere a dire di tutto di più. Non devo dire di tutto di più, devo dire che ci sono due fasi, la fase dell'Antico Testamento e la fase del Nuovo Testamento, che sono in continuità, che Dio attraverso un popolo ha voluto raggiungere tutti gli altri popoli. E quando Gesù dice alla cananea, io sono venuto per le pecore perdute, non lo dice ad escludendum, cioè dice io con te non voglio avere niente a che fare, lo dice perché in quel momento lui sta cercando, dice Matteo, di convincere il popolo di Israele per quanto riguarda la sua identità. Si è spiegato? Non si è mai sognato Gesù di dire vattene via da me, perché chiaro? Lì Matteo, il teologo, sottolinea queste due fasi. La lettura non solo storica o storicizzante del Vangelo, ma la lettura spirituale, teologica e spirituale del Vangelo. Dentro qui c'è pure la storia. Evidentemente una cananea c'è stata, evidentemente ha avuto questo dialogo con Gesù, evidentemente il miracolo l'ha fatto. Ma Matteo lo usa per mettere in rilievo questo fatto. Mi dite voi, se uno prende la Bibbia, la apre, si mette a leggere quell'episodio, quali sono le conclusioni? Dice, uno con una sensibilità un pochino diversa rispetto alla nostra, questo Gesù a me non mi piace, è antipatico, è ebreo, razzista. Perché voi, noi diciamo che hanno subito loro il razzismo, no? Perché dopo la storia, quello che ci ha fatto vedere nel secolo scorso, ha subito il razzismo. Però pure loro mica hanno scherzato, l'intolleranza razziale nei confronti degli altri popoli, no? E mi vengono tutte queste idee, se mi devo avvicinare a Gesù, ma chi me la fa fare questo qua, questo nevrotico che risponde così a una povera donna che ha una figlia in quelle condizioni? Tu ci sta a pregarlo qua, questo è il Dio buono, misericordioso, ti verrebbe di fare tutti questi bei discorsi? E invece no, e tu devi capire, ma lei devi sapere le cose. Parentesi sulla responsabilità dell'annuncio. Quando non siete sicuri di una cosa che riguarda Gesù, la sua parola, la rivelazione, state zitti. State zitti, non date numeri. La responsabilità dell'annuncio, dice, stando così le cose nessuno parla più. No, questo è un invito a, ecco, quello che state facendo voi, con molta umiltà e pazienza tornare sui banchi, quali sono, e cercare di capire quanto più possibile quello che state facendo proprio voi. Allora, dove stavamo?
Abbiamo parlato dei tre punti.
Gli undici. Allora, siamo partiti dagli undici. E andarono in Galilea, dove c'era l'appuntamento, ve lo ricordate l'appuntamento che Gesù gli aveva dato nella profezia che abbiamo visto nel Vangelo di Marco? Qual era la profezia? Ecco, il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno, ma tornerà il pastore e vi precederà in Galilea, risorgerà e vi precederà in Galilea. Benissimo, c'era un appuntamento, Gesù lo mantiene. La fedeltà, abbiamo detto, no, di Gesù, lui mantiene sempre la parola. C'è un appuntamento che lui dà e lui lo mantiene, non solo lo mantiene, ma lo ridà, lo ricorda. Adesso vedremo la funzione del ricordo, è importantissimo. Allora, dove lo manda? Lo manda, li manda, dove vanno? Due precisazioni geografiche, in Galilea, sul monte. Abbiamo detto che qui i fili si riannodano di tutto il Vangelo, sul monte, il monte nel Vangelo di Matteo. E dobbiamo richiamare il monte. Il tema del monte. Allora, luogo, potremmo dire in maniera sintetica di presentazione, però adesso lo capirete, luogo di appuntamenti e incontri storici, sono avvenuti, di rivelazione e salvezza per Matteo. Quando Matteo dice il monte, state attenti, che sta dicendo, sta parlando di rivelazione. E, scappa, e se Dio si rivela, e lo si vede quando hai fatto le sante ricordi in introduzione, Dio si rivela non per darci prima di tutto notizie su se stesso, Dio si rivela per salvarci prima di tutto, e salvandoci ci dice anche delle cose sul suo mistero. E così il prologo della Divertum, no? Allora, Dio si rivela per salvarci, non è una rivelazione fino a se stessa che fa Dio di sé o delle cose che riguardano. Lo scopo è sempre la salvezza. Questo per esempio è un'idea da appiccicarsi dentro, ma proprio con forza. Dentro la testa sempre, che ti deve martellare e ti deve dire la rivelazione è per la salvezza, la rivelazione non è un trattato di teologia dove tu conosci tutti i dogmi, questo c'è anche, ma la rivelazione prima di tutto è per la salvezza, Dio si rivela perché mi vuole bene e mi vuole salvare. Per portare un esempio legato alla nostra vita di uomini, in analogia, no? Quando due si innamorano, non è che dal primo momento che si innamorano dicono tutte le cose che riguardano la loro vita passata o la loro identità. Non è che uno che si innamora dice alla fidanzata la prima volta io sono medico, ho preso 110 all'ode, io sono bravo, io so fare questo, so fare... Non mi sembra che le cose vadano così, no? Vanno in un'altra maniera. Poi, durante la relazione d'amore, e poi viene a sapere tutto della persona che ami, o no? Io non so se adesso non si usa più così, non so se adesso è diverso, insomma, che devi portare le credenziali per poter cominciare, qualche volta nella storia è successo pure. Successo. Però di solito non è così, è vero rapporto d'amore, tutti voi bene, c'è altro da dirsi e da pensare. E poi viene pure che tu vuoi sapere delle cose sulla persona che tu ami o sul tuo amico pure. Vuoi sapere delle cose, poi c'è la curiosità dell'amore, no? Tutto diventa bello nel rapporto, nelle cose. Sapere chi hai fatto, che non hai fatto. Ma prima non è così. E così è con Dio e Dio nei nostri confronti. Prima di tutto bisogna farsi amare e riamare. E una volta che comincia questo rapporto, Dio ti fa conoscere pure le cose che lo riguardano. Che però poi, sapete una cosa, sono fatte tutta la stessa maniera, le cose che riguardano Dio. Vanno tutte a finire alla stessa parola. L'ultima parola della rivelazione. Dio è agape. La maturità della rivelazione, no? Le lettere di Giovanni. Dio è carità. Finito. Va bene su questo? E quindi il monte, luogo di appuntamenti e incontri storici, di rivelazione e salvezza. 5.1. Lo ricordate? Il discorso che poi da proprio da questo fatto prende il nome. Il discorso della montagna. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Vedete? Si pose a sedere. L'atteggiamento è di chi? E pure l'angelo stava seduto, avete visto? Pure lui sta seduto. E deve, l'atteggiamento di chi deve comunicare, insegnare, comunicando qualcosa di veramente importante e che solo può permettersi. E allora Gesù si siede, è il nuovo, dicono gli studiosi, anche se è da discutere. Qualcuno dice, ma non è vero che il nuovo Mosè, nel mio passato scolastico, da studente di Sacra Scrittura, e non possono ricordare che feci un lavoro proprio su questi versetti, alla fine di un seminario di studio, e dove io dimostravo che Matteo non vuole dimostrare che questo è il nuovo Mosè Gesù. Anzi, vuole dire che è diverso da Mosè. È un'altra cosa Gesù rispetto a Mosè. Un lavoro che feci. Poi, quindi sono rimasto un po' impressionato dal mio stesso lavoro che feci, e quindi lo riporto, riporto i risultati. Sì, sì, è la nuova legge, sì. Ma non bisogna portare il parallelo in maniera così pedissequa fra Mosè e Gesù. Siamo a un livello diverso, eh? Questa volta lui è il maestro. Per esempio, una differenza che si nota subito: qual è fra lui e Mosè? Mosè sul Sinai e Mosè su questo mondo, qual è? Mosè riceve, Gesù dà. Si siede lui. E quindi c'è una differenza essenziale. Però l'inganno del monte, no, ti dice subito, poi la nuova legge ti dice subito il parallelo. Sì, sì, facciamo il parallelo, ma attenzione a tirarlo bene. Gesù è lui che dà la legge, non la riceve. Allora, detto questo, rivela la definitiva volontà di Dio sul monte. Ancora 14:23. Che cosa fa sul monte? Attenzione, ho detto, ecco, questa è la conoscenza di tutto il Vangelo, com'è importante quando devi poi spiegare e cercare di aiutare anche gli altri a capire. Che dice 14:23? È un momento di rivelazione, quando Gesù sta sul monte, è un momento di rivelazione e di salvezza. Noi abbiamo detto di rivelazione per la salvezza.
14:23. Congelata la folla, salì sul monte in disparte a pregare.
Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. Questo è un momento di rivelazione. Cosa significa per la salvezza? Beh, fate un po' gli esegeti, dai. Abituatevi. Vi do io quello, se non abbiate paura. Però non dite per sé niente. Rimanete alle cose. Ecco, l'esegeta rimane al testo, non a quello che gli passa per la testa, al testo. Ho detto, sto dimostrando che sul monte ci sono momenti di rivelazione e di salvezza. Detto questo, perché io lo vedo in sguardo, l'ho già fatto questo studio, adesso invito voi, perché dico che qui mi conferma quest'idea? Che cos'è? Che cosa si rileva?
Perché sul monte io diede a Mosè i 10 comandamenti.
Abbiamo già detto quello. Franco, su questo, non su tutto, su questo, leggi. Di Jacopo.
Se ti sono pregato sul monte, ora se tu camminerai sulle acque e ti riveleranno il Signore della natura e degli elementi.
Questo è quello che viene dopo. Ma in sé il fatto che lui è sul monte, e che fa? Prega. E che fa? Sta solo in preghiera. Attenzione, Matteo ci sta dicendo che questa è rivelazione. La preghiera è fondamentale nella rivelazione, perché la preghiera è per la salvezza. Tu incontri Dio e questo è salvezza per te e per gli altri. Sta dicendo questo, eh?
La seconda è una lettura che sta provando a mangiare a me.
Sì, Jacopo, poi succederà che il però in sé e sul monte significa che Dio mi sta dicendo: bello, vuoi che passi la salvezza? Devi stare con me. Questo per voi che fate la scelta di vita monastica è un passaggio importantissimo, anche da usare per farci capire a noi che state a fare qui. Allora, 15:29. Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e salì sul monte. Lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. Sul monte, scusatemi, questa è una conferma di quello che vi dico, che quando dice monte Matteo vuole dire qualcosa di importante. Beh, e non poteva invece di farli salire fin lì. Se ci mettiamo a ragionare in termini come facciamo noi molte volte, no? Così dici, beh, malati, zoppi, e li dovevo portare fin lì sopra e poteva scendere lui, insomma, eh? E si risponde, oh no, e non è quello il modo di ragionare. Matteo, il monte, momento di rivelazione per la salvezza, che significa qui? Che anche l'attività di guaritore di Gesù dei mali, anche fisici, fa parte di che cosa? Della rivelazione per la salvezza. Sì, Dio vuole che noi sappiamo che lui ha il potere di guarire. D'altronde, il regno, come è stato annunciato e poi subito i segni della presenza del regno. Quali erano i segni? La guarigione, la liberazione dal potere di Satana. Predicazione, liberazione e guarigione. È un momento di rivelazione col quale dobbiamo fare i conti, a prescindere da quello che noi pensiamo, col quale dobbiamo fare i conti. E vi dico francamente, e sono conti difficili da fare questi. Perché c'è questa cosa che sta qui dentro che cerca di guidare. Allora, ancora 17:15, e adesso dove siamo? 17:15. più che 15 è sbagliato, 17 1 è proprio dall'inizio, è la trasfigurazione. Gesù si presenta come l'inviato definitivo di Dio. Ricordate la polemica giudei e cristiani? Gesù è l'inviato definitivo di Dio. Momento di rivelazione per la salvezza e di salvezza. Abbiamo dimenticato un monte però. E se andate a leggere su tutti i commentari di Matteo, pochi, quando parlano di questo, si ricordano di un altro monte.
No.
Capitolo 4. Versetto 8. Attenzione che però questo che sto per leggervi somiglia nelle parole a quello che abbiamo letto al capitolo 28. Sentite un po'. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. È un monte questo, momento di rivelazione, e lo è di fatto, ma c'è un tentativo di distorsione. C'è qualcuno che vuole ingannare. Vi ricordate il verbo dell'inganno? Planà. Qualcuno che sta ingannando. Lui è consapevole che il monte è il luogo dove Dio si rivela per la salvezza. È lì, su un monte altissimo. Lo porta e gli fa una proposta. Sentite, che sicuramente avete già dimenticato, sul monte che cosa succede? L'ultimo monte. A me è stato dato ogni potere. Scusate, che gli voleva dare? Gli voleva dare tutto. Ogni potere. Tutti i regni del mondo e la loro gloria, tutto gli voleva dare. Alla fine Gesù riceve tutto. Ma c'era qualcosa che non funzionava, eh? È arrivato ad avere potere, adesso vedremo, su ogni popolo, su ogni cosa, su tutto e su tutti, è arrivato. Ma non adorando lui, Satana, che gli aveva indicato una scorciatoia. Ti do tutto subito. Ma dopo aver ascoltato e fatta la volontà del Padre suo, che gli ha detto che era necessario seguire questa strada, che è la strada della vita donata. Non la strada dell'egoismo, tutto per me, ma la strada del tutto per te. Dopo che ha seguito questa strada, ha ottenuto tutto, ma il suo potere è un potere ormai di servizio. Non come le nazioni di questo mondo. Lo ricordate pure? Quindi, a proposito del monte, vedete, solo stando attenti quante cose uno riesce a capire. A quante parole siamo arrivati? Siamo ancora sul monte. Siamo ancora sul monte. Allora, rimarremo sul monte.
Allora, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Poi, vedendolo, lo si prostrarono in adorazione. Anche qui il tema dell'adorazione, abbiamo detto fondamentale, Matteo, è l'atteggiamento giusto che ogni uomo deve avere davanti a Dio, è l'atteggiamento dell'uomo davanti alla sua creatura, l'adorazione. E allora, sempre facendo questo tipo di lavoro, per Matteo che cosa significa? 2, capitolo 2, siamo all'inizio. Versetto 2. E dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella
e siamo venuti ad adorarlo. Chi parla così? I magi, degli stranieri. Ricordate il tema che abbiamo trattato. Perché è venuto il Signore Gesù? Alle pecore perdute di Israele. E vabbè, non hai capito niente di Matteo. Fin dall'inizio ha detto che non è venuto solo per le pecore perdute, è venuto per tutti. Ecco, infatti, i magi che si mettono in movimento e vanno ad adorarlo. 8,
sempre capitolo 2, 8. E li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi, perché accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io vengo ad adorarlo.
Questa è una finta, una bugia, è Erode, una bugia che dice, però con riconoscimento che quello è il giusto atteggiamento davanti al bambino. Vengo pure io adorando.
Ancora, versetto 11. Entrati nella casa,
finalmente,
entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono
e lo adorarono. La bellissima storia dei magi, bellissima. Bella perché è ricchissima. Allora, in 4 al capitolo delle tentazioni abbiamo visto il versetto 9 già, il diavolo che dice: se
prostrandoti mi adorerai. E qual è la risposta di Gesù?
Vattene, Satana.
Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai.
Questo atteggiamento dell'uomo davanti a, pure l'adorazione, qual è? Prostrati si adorava, quindi l'uomo che si mette in atteggiamento di assoluta umiltà e dipendenza da Dio, l'uomo che riconosce, rubo qualcosa a qualche santo, mio Dio, tu sei tutto, e io non sono nulla. San Francesco, vermiciattolo di sutile. Allora, quindi solo Dio adorerà.
8:2. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso. Sì. Si prostrò
davanti a lui in questo atteggiamento e gli disse: se vuoi puoi guarirmi. 9:18. Jairo, il capo, uno dei capi, ricordate la ragazza malata, Jairo, il capo della sinagoga. 14:33. E questo è il brano di domenica, che c'è a 14:33? Allora,
Jacopo
ha fatto la lezione lunedì e quindi sa bene.
Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero era figlio di Dio. L'atteggiamento, no? Poi ieri il personaggio di ieri, la cananea, fa la stessa cosa. 18:26, una parabola, l'ha ricordato la parabola del servo? I due là, anche lì c'è questo atteggiamento. È un altro atteggiamento un po' critico da questo punto, la madre dei figli di Zebedeo, di Giacomo e Giovanni, pure lei si prostra. Davanti a Gesù, ma c'ha altre intenzioni, un po' diaboliche potremmo dire, ma non per Gesù, per se stessa e per i figli. È la stessa richiesta, insomma, dice: fagli diventare potenti, dagli tutto il potere a uno e all'altro. Ecco perché dico un po' diabolica. Se volete togliete pure un po' e lasciate l'altro termine. Allora, 28 al capitolo nostro, avete visto, no? L'adorazione è importante. Questi fanno, si comportano così, ma subito dopo guardate che imbroglio ci combina Matteo. Da una parte ci indica questo atteggiamento, poi subito dopo che dice? Alcuni dubitarono. Ma come la mettiamo? Sulla traduzione alcuni dubitarono, ci potrebbe essere da discutere. E vabbè, ma non lasciamo così come la traduzione, non ci imbelaghiamo in questo. Essi però dubitarono. Che dobbiamo dire qua, che sta facendo Gesù? I tre temi principali che abbiamo visto: potestà universale, la missione, la presenza di Gesù in mezzo ai suoi, in mezzo ai suoi, in mezzo a tutti. Allora, prima Gesù affida la sua missione, affiderà la sua missione anche ad uomini esitanti. Prima conclusione possiamo tirare, no? Cioè, quasi quasi Matteo ci sta dicendo che fede ed esitazione qualche volta coesistono, ma che questo non rappresenta un ostacolo per il Signore. Così o no? Dubitano, escano, pur adorandolo, ci hanno, e subito dopo Gesù gli affida la missione. Oh, Gesù non si scandalizza di questo, guardate un po'.
Non si scandalizza perché lui prende il possesso e mi fa dare guida.
Lascia stare, perché non si scandalizza. Quindi qualche volta che mi capita pure a me di essere così dubbioso, esitante nella mia vita, questa cosa mi riempie il cuore. Stati tranquillo che non vi lasciano già, e né mi offendo e né mi scandalizzo. Significa forse che ti devo far sentire ancora di più che ti voglio bene. O no, eh? Forse lui la legge come una richiesta d'amore, forse. Evidentemente sa che in quel momento gli sto chiedendo di essere voluto bene di più.
È un momento di debolezza.
Va bene, lo capisce, lo capisce. Nonostante tutto affide pure a me la missione. È stata un'autoconfessione. Me la sono permessa, prima non l'avrei mai fatta, adesso sì.
visto che lui mi me lo permette. E così voi capite pure, no? Allora, andiamo avanti. Il tema del dubbio. Per esempio, i discepoli hanno avuto paura, è vero? Hanno avuto paura, l'abbiamo detto. Hanno avuto paura, 8:26. È la fede dei discepoli che hanno paura. E dite, 8:26. Sta già.
No.
8:26.
Adesso.
Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo da 25, salvaci Signore, siamo perduti. Ed egli disse loro, perché avete paura?
Gente di poca fede.
Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, ci fu grande bonaccia.
Perché avete paura, gente di poca fede?
Ma 14, eh? Quattordici, trenta, trentuno. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì
e cominciò ad affondare
e gridò, Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano,
lo afferrò e gli disse,
uomo di poca fede.
Ecco, lo stesso verbo, Perché hai dubitato? Lo stesso verbo, distatei, distatei in greco, dubitare, estare. Di fronte alla crisi, prove, minacce, i discepoli si mostrano uomini di poca fede. Il dubbio è segno di questa condizione della fede della Chiesa. Chiesa di tutti noi. Solo la presenza e la parola di Gesù fa superare il dubbio e fa maturare la fede dei discepoli. Il dubbio diventa gradino di crescita nella maturità della fede. Quante vite di fede superficiali che rimangono tali fino a quando poi sbattono di testa a terra e purtroppo, siccome non hanno mai maturato la fede, certe volte ci rimangono. Il dubbio fa crescere, ce lo diranno questi racconti, pure Luca poi ce lo dirà, eh? Allora, in ogni caso, ci affido lo stesso la missione. Questo, la conseguenza è questa, che ci affida lo stesso la missione. Allora, stamattina Padre Fedele ci ha parlato di chi? Ricordate, leghiamo insieme le cose che poi il Signore ci dona durante tutta una giornata. Stamattina lui di chi ci ha parlato? Alle loro, voi non ci stavate, ma così glielo diciamo pure a loro. Di chi ci ha parlato? Quelli che stavamo in chiesa. Ehi, Padre Fedele ha fatto l'omelia stamattina. I personaggi che ha citato, chi sono? Uno di oggi e uno di ieri.
Sono quanti Mosè di Aronne che non ha permesso di entrare nel...
Allora, ha ricordato Mosè, la crisi di cui ieri abbiamo sentito raccontare. E poi, oggi, e poi?
Elia.
Elia, ha citato Elia. E ha detto proprio questo. No, stamattina.
Elia.
Sì, e tu hai detto, uno di ieri e uno di oggi. No, sta attento, no. E ho detto io, uno di ieri e uno di oggi della parola, Elia e Mosè. E ha parlato proprio di questo. E l'ho sentito molto accorato nel parlare stamattina. E tu ti accorgi quando il tema ci prende, pure a noi che parliamo, ci prende proprio, ci afferra, no? E lui era molto preso stamattina da questo, tanto che io, che sono annunciatore come lui dalla parola, ho detto, questo lo sta toccando fin nelle fibre più intime, dal modo come lo dicevo, no? Me ne sono accorto. E non può essere diversamente, Come si fa a leggere certe pagine e a rimanere così? Se uno ascolta veramente, come si fa? È impossibile, perché ti coinvolgono fin nelle midolla. Ebrei, capitolo 4, la spada che ti penetra, e ti tocca, e tu reagisci. Allora, ho voluto fare questo riferimento perché mi è venuto in testa prima di tutto, non l'avevo pensato, mi è venuto in testa ed è molto importante per legare poi tutta una giornata, no? Visto che il nostro Dio non è un Dio schizofrenico. E certe volte ci dà la prova di questo, la continuità. E anche un'altra cosa, certe volte insiste su certi punti, evidentemente ha bisogno di insistere su questo oggi, ma lo farà pure domani e dopodomani, visto che andiamo verso Luca e Giovanni. E lui, padre fedele, è stato strumento stamattina di questo impegno di Dio nei nostri confronti. Dice, accenna, comincia, che tanto adesso batterò per 2 o 3 giorni. Allora, che succede a questo punto? La missione sta per venire, che è conseguenza di che cosa la missione? Della risurrezione. Dalla risurrezione nasce la missione, da Gesù risorto. Però già là c'è quella lavagna, e ne abbiamo parlato, che subito ci ricorda, dice, sì, aspetta, che quando parlate di Gesù risorto, ricordatevi, guardate subito lì, e se poi ce lo scordiamo, ce lo ricorderanno loro poi adesso, gli evangelisti, continuamente. Allora, quindi Gesù affida la missione anche a uomini che hanno momenti di dubbio e di esitazione. Signore universale, gli dà exousia. Attenzione, vi faccio notare prima un'altra cosa, perché ci serve. Contate quante volte dice tutto. Contatevi, così vi leggete, importate. E imparate bene. Quante volte dice tutto? I versetti che stiamo vedendo. Da 16 a 20. Quante volte dice tutto? Contate bene. Ma scusatemi, tutto gli equivalenti. Ogni, in greco usa sempre la stessa parola. In italiano ogni, 4 volte. A me è stato dato ogni potere. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, insegnando loro ad osservare tutto ciò. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 4 volte, in 5 versetti,
1, 2, 3 e 4, 4 versetti, 16, 17, 18, 5, sono 5. Ebbene, in 5 versetti 4 volte tutto, 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 tutto. Beh, basta notare questo per cogliere le dimensioni di universalità e di completezza e di totalità, su cui Matteo vuole insistere. Allora, mi è stato dato tutto il potere, exousia, potere, diritto, capacità, che caratterizzano il parlare di Gesù in missione, in rapporto alla sua missione, quindi potere, diritto, capacità che gli viene dato, in rapporto alla sua missione di rivelatore, una parola che sempre incontriamo e speriamo che abbiamo imparato a riconoscere, escatologico, delle cose ultime. Abbiamo detto che Matteo, con la morte e risurrezione di Cristo, ci ha detto che sono cominciati gli ultimi tempi, i nostri. Ed è chiaro, abbiamo detto. Quindi lui ha il potere, il diritto, la capacità nel suo parlare della missione e rivelare in maniera ultima e definitiva la volontà di Dio e di essere il protagonista del suo progetto di salvezza. Lui, Gesù. Tutti i popoli, ne abbiamo parlato oggi, è tutti i popoli, non è più chiuso questo discorso a qualcuno e ad altri no. La prima missione alle pecore perdute di Israele, ora, dopo la rivelazione della piena e definitiva signoria, questa missione non ha più limiti e restrizioni, è per tutta l'umanità.